La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
Bentrovati da Paola De Angelis. Il 1 gennaio 2019 ricorre il 100° anniversario dalla nascita dello scrittore americano Jerome David Salinger, autore del libro di questa puntata della musica fra le righe, The Catcher in the Rye, in italiano Il giovane Holden.
Sono anni che non lo leggo.
Dalla pubblicazione nel 1951, pur tra mille controversie e censure, è diventato un classico, il manifesto di generazioni di adolescenti e post-adolescenti. Da allora ha venduto 65 milioni di copie. Nei 20 anni fra il 1961 e il 1982 è stato il libro più censurato nelle scuole superiori e nelle biblioteche degli Stati Uniti. Samuel Goldwyn e Billy Wilder, due leggende di Hollywood, hanno provato a portarlo sul grande schermo senza successo. A detta dell'autore, Jerry Lewis cercò per anni di aggiudicarsi il ruolo di Holden Caulfield. In tempi più recenti, John Cusack ha detto che il suo rimpianto più grande, superati 21 anni, è stato di essere ormai troppo vecchio per impersonare Holden. Alla lista di coloro che hanno provato a farne un film si aggiungono Marlon Brando, Jack Nicholson, Harvey Weinstein, Steven Spielberg e Leonardo DiCaprio. In una lettera del 1957, Salinger non esclude che un giorno i diritti del libro possano essere venduti. «Esiste sempre la possibilità che io non morirò ricco», scrive, «e in questo caso posso lasciare a mia moglie e a mia figlia i diritti come fossero un'assicurazione sulla vita». Entriamo nel giovane Holden riassumendone in breve la trama.
Holden Caulfield ha 16 anni e per la quarta volta è stato cacciato da scuola. Decide di andarsene prima dell'inizio ufficiale delle vacanze di Natale, ma per non farlo sapere ai genitori, passa qualche giorno per conto suo a New York, progettando di non fare più ritorno a casa. Il libro racconta le sue avventure in città, gli incontri con amici e amiche, serate alcoliche in vari locali, spettacoli di teatro e cinema, visite ad ex insegnanti e a sua sorella Phoebe. Ma soprattutto le pagine di Salinger trascrivono il lungo monologo interiore di Holden, quello che lui è disposto a raccontarci sapendo quanto sia rischioso decidere di farlo. «Non raccontate mai niente a nessuno», dice alla fine. «Se lo fate, finisce che sentite la mancanza di tutti».
Meets a body coming through the rye. If a body kiss a body, need a body cry. Every lassie has her laddie, none they say have I. Yet all the lads they smile at me when coming through the rye.
Coming through the rye. Coming through the rye.
Meets a body coming from the town. If a body meets a body, need a body frown. Every lassie has her laddie, none they say have I. Yet all the lads they smile at me when coming through the rye, coming through the rye, coming through the rye.
Cominciamo dal titolo, che in italiano sarebbe L'acchiappatore nella segale. Da dove viene il titolo del romanzo? Da una poesia scritta nel 1782 dal poeta scozzese Robert Burns e intitolata Coming Through the Rye, di cui però Holden Caulfield travisa il testo e il significato. La poesia originale contiene immagini e doppi sensi a carattere sessuale. Il testo dice più o meno: se una persona incontra una persona che viene attraverso la segale, se una persona bacia una persona deve piangere? Anziché if a body meet a body, Holden Caulfield si ricorda if a body catch a body, se una persona afferra una persona. Della canzone di Robert Burns esistono molte versioni e alcune ci accompagneranno in questa puntata della Musica fra le righe. Ma per mettere subito in chiaro il contenuto dell'originale, abbiamo iniziato da quella molto sensuale di Julie London. Ma non c'è Eros senza Thanatos. Per la sua grande popolarità e per le caratteristiche del suo protagonista, un ragazzo depresso e bizzarro, il giovane Holden è diventato anche il talismano di diversi assassini o aspiranti tali, tanto che nel celebre monologo di Will Smith, nel film Sei gradi di separazione, il romanzo viene definito il manifesto dell'odio.
Un supplente di una scuola di Long Island fu licenziato per una lite con uno studente. Dopo una settimana è tornato in quella classe, ha sparato allo studente, senza ucciderlo. Ha preso la classe in ostaggio e alla fine si è sparato, uccidendosi. Una cosa mi ha incuriosito. Una frase scritta dal Times. Un vicino ha descritto l'insegnante come una brava persona che leggeva sempre il giovane Holden. Quel povero Chapman che uccise John Lennon lo aveva fatto solo per attirare l'attenzione del mondo sul giovane Holden. E disse che quella lettura sarebbe stata la sua difesa. Il giovane Hinckley, quello che sparò a Reagan e al suo addetto stampa, disse: se volete la mia difesa, non dovete far altro che leggere il giovane Holden.
Sono anni che non lo leggo.
Beh, lo chiesi in prestito a una mia amica per vedere che cosa avesse sottolineato. E lo rilessi perché volevo cercare di capire perché questo romanzo bellissimo, toccante e intenso, pubblicato nel luglio del 51, si sia trasformato in un manifesto dell'odio.
Mark Chapman aveva comprato una copia del giovane Holden mentre andava alla Dakota House, dove sparò a John Lennon l'8 dicembre del 1980. Quando la polizia arrivò sulla scena del delitto, lo trovò intento a leggere ad alta voce il libro su cui aveva scritto «Questa è la mia difesa», firmato Holden Caulfield. Alla polizia disse che gran parte della sua personalità coincideva con quella di Holden e in misura minore con quella di Satana. John Hinckley disse di aver sparato a Reagan per far colpo sull'attrice Jodie Foster, di cui era uno stalker. Will Smith non nomina Robert John Bardo, che nel 1989 uccise l'attrice Rebecca Schaeffer. Quando lo arrestarono, anche lui aveva con sé una copia del romanzo. E poi c'è il berretto rosso, nominato spesso nel libro. Holden lo ha comprato a New York, dove ha accompagnato la squadra di Fioretto. La partita, però, non si è svolta perché hanno sbagliato metro e lui ha lasciato tutta l'attrezzatura sul vagone.
Beh, ve lo ricordate Holden Caulfield, il classico ragazzo sensibile col suo berretto rosso da caccia al cervo? Da caccia al cervo? Un accidente. Ci ho chiuso un occhio come per prendere la mira. È un berretto per sparare alla gente. Ci sparo alle persone con quel berretto. Questo libro prepara la gente a momenti di grandezza mai immaginati prima. Poi, a pagina 89, preferirei buttare qualcuno dalla finestra o staccargli la testa con un'accetta che dargli un pugno in faccia. Odio le scazzottate. Quello che mi fa più paura è la faccia dell'altro.
Vi racconterò solo le cose da matti che mi sono capitate verso Natale, dice Holden all'inizio del libro, prima di ridurmi così a terra da dovermene venire qui a grattarmi la pancia. Quando racconta, si trova in California per curarsi la TBC che si è preso in quei giorni prima di Natale, l'anno prima, quando è stato bocciato in 4 materie su 5 ed è stato cacciato dall'ennesima scuola. Prima di tagliare la corda, va a salutare il professor Spencer e parla con un paio di altri studenti. Il suo compagno di stanza si prepara per uscire e mentre si fa la barba, fischietta. Aveva uno di quei fischi acutissimi che non azzeccava quasi mai la nota giusta e andava sempre a scegliere canzoni che avrebbe trovato difficili anche uno bravo. Per esempio, il massacro della 10ª Avenue, che stiamo ascoltando in sottofondo, e canzone indiana, Song of India, che ascoltiamo adesso nella versione di Tommy Dorsey.
Thank you.
pieno di odio e completamente egocentrico. Così Will Smith definisce Holden nel suo monologo. Ma che cosa dice di sé il protagonista e voce narrante del romanzo di Salinger? Intanto fa un'affermazione perentoria che sembra rispecchiare la diffidenza dell'autore sulle trasposizioni cinematografiche del suo libro. Se c'è una cosa che odio sono i film, non me li nominate nemmeno. Era un fumatore accanito, ma ha dovuto smettere. È cresciuto di 16 centimetri in un anno, è alto 1,89 m e ha i capelli grigi. Non ha troppa simpatia per i malati. All'epoca dei fatti ha 16 anni, ma certe volte si comporta come se ne avesse 13. Ci sono parole che detesta con tutta l'anima, come eccezionale, le trova fasulle. Non diventerà mai un dannato chirurgo, nemmeno un violinista. Non è un duro, ma un pacifista, che ne dica Will Smith. Quando qualcuno gli fa un regalo, diventa triste. Il sesso è una cosa che non capisce proprio. Holden è un bugiardo fenomenale, ma soprattutto un grande lettore. Legge un sacco di classici, di libri di guerra e di gialli. Sta leggendo La mia Africa, il suo scrittore preferito è Ring Lardner, gli piace Il grande Gatsby, ma non Addio alle armi. Per spiegare i suoi gusti letterari, dice:
quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che, quando hai finito di leggerli, vorresti che l'autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira. Non succede spesso, però. Chiamerei volentieri Isaac Dinesen e Ring Lardner, se DB non mi avesse detto che è morto. Ma prendete quel libro, Schiavo d'amore, di Summer Svetmugen. L'ho letto l'estate scorsa. È un libro abbastanza bello, niente da dire, ma non mi verrebbe mai in mente di chiamare al telefono Summer Svetmugen. Piuttosto chiamerei il vecchio Thomas Hardy. Mi piace la sua Eustasia Vai.
Era la voce di Marian Anderson, il grande contralto statunitense, in una versione di Coming Through the Rye del 1944. Nel frattempo Holden è arrivato a New York e deve organizzarsi i giorni che mancano all'inizio ufficiale delle vacanze di Natale. Nella sua squallida camera d'albergo assiste, un po' come James Stewart in La finestra sul cortile di Hitchcock, a una serie di scene voyeuristiche. Poi, siccome è ancora presto e non riesce a dormire, scende nella sala lilla dell'albergo, dove c'è un'orchestra che suona. L'orchestrina era ignobile, Buddy Singer. Grandi strombettate, ma non di quelle come si deve, roba da cafoni, dice Holden, che evidentemente è un appassionato di jazz. Non c'è nessuno della sua età, solo vecchi inghingherati con le loro belle. Ma poi a un tavolo vicino al suo vede tre ragazze sulla trentina, con cui attacca bottone, finché non riesce a ballare con una di loro. Buddy Singer e il suo fetentissimo gruppo suonavano Just One of Those Things. È un pezzo magnifico e nemmeno loro riuscivano a rovinarlo del tutto. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then ring, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it before we started painting the town, we'd have been aware that our love affair
names. If we thought a bit of the end of it, or we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, it was great fun, but it was just one of those, just one of those, just one of those things.
Era Lena Horne nella sua versione del classico di Cole Porter. Nella lettera del 57 che citavamo all'inizio, Salinger motiva la sua resistenza alla versione cinematografica dicendo che The Catcher in the Rye è un romanzo molto romanzesco. Per lui il valore del libro sta nella voce del narratore. Holden è inseparabile dalla sua tecnica di racconto in prima persona. Il suo modo di parlare però oggi non è più attuale. Gli adolescenti non parlano come lui né delle cose di cui parla lui. E nei suoi confronti sono scarsamente empatici, perché dopo tutto è un ragazzino bianco e ricco che scorrazza liberamente per New York. I suoi discorsi, che un tempo erano considerati schietti, adesso suonano piagnucolosi e immaturi. Holden ha parecchi modi di dire e parole ricorrenti. Funny, fasullo, compare 35 volte. Crazy, da matti, 77 volte. Goddamn, ben 245. Einaudi, l'editore italiano, ha deciso nel 2014 di aggiornare la prima traduzione, quella di Adriana Motti del 1961, affidando la nuova a Matteo Colombo. Tornando alla storia, il giorno dopo è domenica e Holden ha un appuntamento con la sua amica Sally Hayes. Si incammina verso Broadway e per strada vede una coppia con un bambino a cui i genitori sembrano badare poco.
Il bambino era un gran tipo. Camminava per la strada, anziché sul marciapiede, ma proprio sul margine. Stava facendo finta di camminare lungo una linea molto dritta e intanto continuava a canticchiare quella canzone «Se ti prende al volo qualcuno mentre cammini in un campo di segale». E aveva anche una bella vocetta. Le macchine gli sfrecciavano accanto, le sentivi frenare in continuazione e i genitori non se lo filavano e lui continuava a camminare lungo il marciapiede cantando «Se ti prende al volo qualcuno mentre cammini in un campo di segale». Mi ha risollevato e non ero più così depresso. If a body digs a body rocking through the ride. If a body digs a body, need a body cry. Every lassie digs a laddie, nay, nay, say hey, I. Get all the lassies rock with me when rocking through the rye. The camels are rocking the blues away. The camels are rocking the blues away. They ain't no stopping it, man, they're bopping it. Gang a walk, go, man, go. The Bonnie Wee Lassie is on the beat. The Bonnie Wee Lassie is rocking. Camels are rocking the blues away. Camels are rocking the blues away. Man, let's give it up, give it up, give it up. Gang of all, let's go rocking the
anni in cui viene pubblicato il giovane Holden sono esattamente quelli in cui nasce il rock and roll. fine anni 40 e inizio anni 50. Nel 1956 Bill Haley and His Comets pubblicano il loro quarto album, Rock and Roll Stage Show, che contiene anche Rockin' Through the Rye, una versione rock and roll della poesia di Robert Burns. Inevitabile che un testo già così ricco di riferimenti sessuali in partenza fosse adottato dalla nuova musica giovanile. Holden, tra l'altro, è in cerca di un negozio di dischi perché vuole regalare a sua sorella Phoebe un disco difficile da trovare, Little Shirley Beans di Estelle Fletcher. Holden è fortunato, lo trova nel primo negozio dove entra e, siccome è una rarità, lo paga $5. Compra anche i biglietti per lo spettacolo teatrale a cui andrà con Sally e poi torna al parco sperando di incontrare sua sorella Phoebe.
Al parco era uno schifo. Non faceva troppo freddo, ma il sole ancora non si vedeva. E in giro sembrava ci fossero solo cacche di cane, scatarrate e mozziconi di sigariti vecchi. E le panchine avevano tutte l'aria che se ti ci sedevi le trovavi bagnate. Era deprimente, ogni tanto così, senza motivo, mentre camminavi, ti veniva la pelle d'oca. Non sembrava affatto che stesse arrivando il Natale. Sembrava che non stesse arrivando proprio niente.
Poi va al Museo di Storia Naturale e qui c'è un altro grande esempio della voce tipica di Holden.
La cosa migliore di quel museo era che tutto rimaneva sempre esattamente dove era. Nessuno si muoveva. Potevi andarci 100.000 volte e quell'eschimese era sempre lì che aveva appena pescato 2 pesci. E gli uccelli stavano sempre andando verso sud. I cervi bevevano ancora in quella pozza con le loro belle corna e le loro belle zampe sottili. E la squaw, col seno nudo, continuava a tessere la stessa coperta. Nessuno cambiava mai. L'unico che cambiava eri tu. Non perché eri molto più grande. Eri semplicemente diverso. Magari stavolta avevi il cappotto. Oppure la bambina che ti stava accanto la volta prima si era presa la scarlattina e adesso avevi un nuovo compagno. Oppure avevi sentito tua madre e tuo padre fare una litigata pazzesca in bagno. O magari per strada eri passato accanto a una di quelle pozzanghere con dentro gli arcobaleni di benzina. Insomma, eri diverso in un modo o nell'altro. Ho continuato a camminare, sempre pensando alla vecchia Phoebe che andava al museo di sabato come facevo io una volta. Al fatto che vedeva la stessa roba che vedevo io. E anche lei, ogni volta che la vedeva, era diversa. Non dico che quel pensiero mi deprimesse, ma nemmeno mi mandava al settimo cielo. Certe cose dovrebbero rimanere come sono.
I'm gonna tell you the reason why. Let you in on a secret now. Yes, I love my baby. Well, I'm gonna tell you the reason why. Never told you this before. 'Cause there ain't a chance for the cutout. Got to stay with me till the day I die.
Tin Roof Blues è uno standard jazz degli anni 20 e questa era la versione di Louis Armstrong. Holden nomina il brano ricordando un suo compagno di stanza in una delle varie scuole da cui è stato cacciato. Un tipo molto noioso, con una voce stridula e una grande dote.
Sapeva fischiare come nessun altro. Sapeva fischiettare perfino la musica classica, ma il più delle volte fischiettava jazz. Magari prendeva una cosa molto jazzata, tipo Tin Roof Blues, e la fischiettava così bene e così disinvolto che ti faceva morire.
Per passare il tempo, Holden continua a consultare la sua rubrica e chiama un altro conoscente a cui dà appuntamento al Wicker Bar sulla 54esima alle 10. Nel frattempo va a vedere un film al Radio City. Quando arriva è già iniziato il varietà e a un certo punto parte il numero di Natale che fanno ogni anno, con un sacco di angeli che escono dai palchi e da tutte le parti. Ovunque c'è gente che porta crocifissi e altra roba e tutti, migliaia di persone, cantano come dei matti «Venite fedeli». Nel frattempo le sue peregrinazioni per New York continuano finché non decide di andare a casa dei suoi per salutare sua sorella Phoebe. Alla fine la discussione si sposta su che cosa gli piacerebbe davvero fare nella vita e Holden risponde:
hai presente quella canzone che dice se ti prende al volo qualcuno mentre cammini in un campo di segale? Dice se ti viene incontro qualcuno mentre cammini in un campo di segale, mi fa la vecchia Phoebe. È una poesia. Di Robert Burns.
Ovviamente la sorella ha ragione, ma quella modifica inconsapevole al testo originale è funzionale all'immaginazione di Holden, che pensa a migliaia di bambini che giocano a qualcosa in un grande campo di segale e in giro non c'è nessun adulto, a parte lui che se ne sta fermo sull'orlo di un precipizio pazzesco e il suo compito è acchiapparli al volo se si avvicinano troppo, correndo senza guardare dove vanno. Non farebbe altro tutto il giorno. Sarebbe la chiappa bambini nel campo di segale. Questa è l'unica cosa che gli piacerebbe fare nella vita.
If a body meet a body coming through the rye. If a body kiss a body, meet a body cry. Every lassie has her laddie, none they say have I. they smile on me when coming through the rye.
Era un assaggio di Bing Crosby nella sua versione di Coming Through the Rye. E adesso ne sentiamo subito un'altra, stavolta cantata da Ava Gardner in Mogambo, film del 1953 diretto da John Ford con Clark Gable e Grace Kelly.
When a body meets a body coming through the rye, if a body kiss a body, need a body cry. Every lassie has her laddie, none they say have I, but all the lads they smile at me when coming through the rye.
I says, absolutely delightful. I'm a frightfully reedy tenor, but I'll join you in the second verse.
Wonderful. Hey, Brownie, let's make it a trio.
Yes.
A bunch of wailing banshees,
right.
Huh? Now.
When the body meets the body coming through the rye, if the body kiss a body, need a body cry. Every lassie has a laddie, none they say have I, that all the boys they smile at her when coming through the rye.
Ormai è lunedì e manca poco a Natale. Holden cammina lungo la Quinta Avenue, dove tutti i negozi sono aperti.
Era molto natalizia. C'erano tutti quei babbi Natale secchi secchi che se ne stavano agli angoli delle strade a suonare i loro campanellini. E anche le ragazze dell'esercito della salvezza, quelle che non si mettono il rossetto né niente, suonavano dei campanellini.
Nel frattempo Phoebe ha deciso di seguirlo nella sua fuga verso ovest e i due fratelli litigando vanno allo zoo. Quando arrivano alla giostra stanno suonando Oh Marie, la stessa canzone che suonavano una cinquantina d'anni prima, quando ero bambino io. Ecco una cosa carina delle giostre, dice Holden, che non vuole crescere e non vuole che le cose cambino. Alle giostre suonano sempre le stesse canzoni.
Oh Marie,
oh Marie,
oh Marie,
oh Marie,
in your arms I'm longing to be,
longing to be.
Baby,
baby,
tell me you love me,
tell me you love me.
Kiss me once while the stars shine above me,
shine above me.
Hey, hey Marie,
hey Marie,
oh Marie,
oh Marie,
in your arms I'm longing to be,
longing to be.
Oh baby,
oh baby,
tell me you love me,
tell me you love me.
Hey Marie,
hey Marie,
hey Sammy, come here boy. Hey Marie.
Negli anni 40, Louis Prima, grande direttore d'orchestra, cantante e attore in continua reinvenzione, assimila nella sua musica i nuovi generi del rhythm and blues, del rock and roll, del boogie-woogie e anche la musica italiana, che fonde con il jazz e lo swing, lasciando anche un intercalare molto caratterizzante. Nel 1944 incide una versione della canzone napoletana Maria Marie, di Vincenzo Russo, Alfredo Mazzucchi e Edoardo Di Capua, canzone che diventa Oh Marie. Ormai, a questo punto della storia, Holden e Phoebe hanno fatto pace. Nel parco, lui va a sedersi su una panchina e osserva la sorella sulla giostra, seduta su un grande cavallo scuro, dall'aria vecchia e un po' mal ridotta.
Poi la giostra è partita e io ho guardato Phoebe che girava e girava. Sulla giostra c'erano solo altri 5 o 6 bambini e la canzone che stavano suonando era Smoke Gets in Your Eyes. La suonavano molto giazzata, strana. I bambini cercavano tutti di acchiappare l'anello d'oro, anche la vecchia Phoebe, e io avevo un po' paura che cadesse da quell'accidente di cavallo, ma non ho detto né fatto niente. I bambini sono così, quando vogliono acchiappare l'anello d'oro, devi lasciarglielo fare senza dire niente. Se cadono, cadono, ma se gli dici qualcosa è brutto.
Era il trio di Oscar Peterson al piano con Ray Brown al basso, Barney Kessel alla chitarra, in una versione del classico di Jerome Kern e Otto Harbach dei primi anni 50. Guardando la sorella sulla giostra, Holden si sente pazzescamente felice, tanto che quasi si mette a gridare. E qui si ferma la storia di quei giorni prima di Natale a New York. C'è un breve epilogo che Holden scrive dalla California, dove si sta curando dalla TBC e va dallo psicanalista in attesa di ricominciare la scuola in autunno. Alla fine gli dispiace di aver raccontato la sua storia a tanta gente. Sono milioni ormai le persone che dal 1951 leggono e rileggono il giovane Holden. E molti di noi, anche se non sono mai andati a New York, si chiedono a volte che fine fanno le anatre quando il laghetto di Central Park gela. E quindi per salutarci abbiamo scelto una canzone che nel testo dice: «Nel cielo volteggiano i fiocchi di neve e le anatre volano alte. A Central Park c'è la brina e alle 5 è quasi buio, ma nel mio cuore è già aprile». La canta Billie Holiday e si intitola «April in my heart». La musica fra le righe è un programma a cura di Monica Nonno con Erika Manni. In regia Francesco Mandica, alla parte tecnica Daniele Verde. Anche domani, 25 dicembre, e il 26 andremo in onda alle 13 e vi faremo ascoltare le musiche di altri due libri natalizi. Per riascoltare tutte le puntate andate sul sito radio3.rai.it alla sezione Programmi. Da Paola De Angelis e da tutti noi auguri di un sereno Natale.
The devil's got his due, love's holiday's through. Love and I have made a happy start again. No leaves lie on the ground, the world just turned around. It isn't fall at all, you see, it's spring that I have found. There's frost in Central Park, at 5 it's almost dark. What's the difference when you've heard love's sweet amen? There's snowflakes in the sky.